pomeriggio voglio sbrigarmi perché so che siete tutti stanchi per essere stati in chiesa. Grazie, Signore. Essere stati in chiesa oggi. Voglio prendere solo questo momento di tempo, comunque, per esprimere la mia gratitudine al fratello Demos Shakarian. Non incontrarsi come pentecostali, come gruppi, ci sono troppe differenze, ma c'è un solo luogo in cui abbiamo cose in comune. Sotto il sangue di Gesù Cristo, ecco dove abbiamo cose in comune. Ecco, in ogni caso, il modo di Dio per farci incontrare, e non c'è altro luogo in cui Dio abbia promesso di incontrare l'uomo, solo sotto il sangue versato. Ieri sera pensavo al nostro fratello Oral Roberts, quando qui ha fatto quella meravigliosa affermazione in merito dal profondo del suo essere scorreranno rivi d'acqua. Il grande, come l'ha introdotto in merito dal suo seno, credo abbia detto, gettano, scorreranno quei rivi d'acqua. Avete mai notato? Sono rivi di una sola acqua. Rivi plurale, acqua una, non rivi d'acque, ma rivi d'acqua, un solo spirito, per uno stesso spirito siamo tutti battezzati nello stesso corpo, da lui scorrono la bontà e la grazia di Dio. Ed ora voi, gente della California, saremo nel vostro stato iniziando la settimana prossima, credo, da là, e poi giù lungo la Georgia, Louisiana, Florida, proseguendo finché inizieremo oltre oceano. Il Signore vi benedica grandemente. Apprezzo le signorine che hanno suonato la musica e questi bravi uomini che ho incontrato. Questo nuovo fratello, qui il fratello Solomon King, potrei averlo pronunciato male. Posso ricordare il re Salomone e semplicemente girarlo. Quello è stato in quel giorno, anche questo è un altro re. È così, un figlio del re. Ad ogni modo è giusto, figlio di un re, non di un re, il re. Quando guardo questo mi ricordo in questo momento giù in Messico alcuni anni fa, a Città del Messico. Una sera eravamo là, c'era stato un cieco, la notte prima che era venuto sul palco completamente cieco da molti anni. Guardai i suoi piedi, mi trovavo là con indosso un bel vestito, un bel paio di scarpe. Guardai i suoi, era cieco, senza scarpe, pantaloni a brandelli, in piedi là fuori, in quella pioggia. Oh, forse 30.000 o più stavano là, in quella pioggia, appoggiati l'uno all'altro, senza posti a sedere. Ed erano là fin dal mattino, presto, aspettando solamente di arrivare là quella sera. E c'era questo cieco che aveva ricevuto la vista. E la sera seguente, quasi circa due volte la dimensione di questa panca qui, comunque sia chiamata, solo sul palco, c'erano proprio mucchi alti quasi quanto dove appesa quella tenda di vecchi scialli e giacche e quello che le persone avevano portato e lanciato lassù, affinché noi semplicemente potessimo toccarlo. Erano quasi tutti cattolici, certamente la Città del Messico, ed entrai essendo il primo protestante che sia mai entrato con un invito militare. È stato da parte del generale Valdivia, il nostro buon amico qui degli uomini d'affari del Piano Vangelo. Ricordo quella sera da fuori ci fu un grido e mio figlio venne da me e disse: ho almeno 150 uscieri o più che sono là e non riescono a trattenere una piccola donna spagnola a un bambino morto mattina. Disse: non riescono a tenere fuori quella donna. Disse: sale sulle loro schiene ogni cosa. E disse: ebbene, rinforzalo proprio. Disse: non ho altro con cui rinforzarlo. Dissi: dalle un biglietto di preghiera. Disse: non ne ho alcuno, sono tutti distribuiti. Dissi: fratello Moore, vai tu a pregare per lei. Dissi: perché non mi conosce. E dissi: vai a pregare per lei e cercherò di pregare per questo grande mucchio di vestiti proprio fra alcuni minuti. E mentre ero là guardai sull'uditorio così e davanti a me c'era un bambino messicano senza denti, semplicemente sorrideva proprio davanti a me. Dissi: aspetta un momento, fratello Moore. e portarono il piccolo e la piccola signora entro, cadendo con un crocefisso in mano. Le dissi tramite l'interprete di farla alzare. E dissi: fratello Moore, non so se sia questo o meno, ma ho visto un piccolo bambino lì davanti a me in una visione proprio ora, sorridente. Lo teneva sotto una piccola coperta a righe bianche e blu, proprio fradicia. Stava proprio piovendo, erano circa le 10 di sera. Il bambino era morto quel mattino intorno alle 8 o le 9 nell'ufficio del dottore di polmonite. E quindi aveva aspettato sotto la pioggia, i suoi capelli erano tutti giù sulla faccia. Ed era una figliuola davvero amorevole, sembrava essere probabilmente il suo primo figlio, sulla ventina, e il piccolo era morto. E io solo imposi le mani su esso e dissi: Signore Gesù, non lo comprendo, ma secondo la visione che ho visto. E appena dissi ciò, scalciò e gridò, e il piccoletto era vivo. E c'era il fratello Espinosa. Quanti conoscono Espinosa? Il fratello Espinosa era quello che se n'era andato alla ricerca fino all'ufficio del dottore, trovando che ciò era vero, vedete? E così il bambino era morto quel mattino per firmare la dichiarazione. E quindi ora egli è lo stesso Dio oggi, se solo possiamo avere lo stesso tipo di fede in Lui. È così. Nostro Padre Celeste, mandaci quella fede di quella piccola donna messicana oggi. Aveva visto guarire quel piccolo uomo cieco la notte prima, stando là fuori con il suo bambino in quel vento freddo, sferzante. Aveva preso la polmonite e il mattino dopo presto era morto nell'ufficio del dottore. Il primo pensiero che le venne: se Dio può guarire occhi ciechi, può rivelare il segreto del cuore, è ancora la parola di Dio, perché la parola di Dio discerne i pensieri che sono nel cuore. E lei sapeva che egli poteva discernere i pensieri che erano nel suo cuore. Lei credeva a lui e che poteva risorgere Lazzaro dal sepolcro, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lei venne e tu l'hai premiata, Signore, ridonandole il suo bambino. Vive oggi, per quanto ne sappiamo. Ti ringraziamo per questo. Benedicici oggi, Padre, benedici queste persone con questi fazzoletti e anche le giacche poste qui, e possa il tuo Santo Spirito venire ora a impartirci la parola di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. So che avete una riunione qui proprio fra pochi momenti, o alle 5 credo, e di solito non mi darebbe neanche tempo di iniziare, ma sono stato convertito da quello, penso ora. Ho cercato in tutti i modi questa settimana per la gola infiammata, forse questo ha funzionato per il meglio. L'altro giorno ho detto alle persone: io avevo un parrucchino ma mi vergognavo a portarlo perché avevo sgridato così tanto le donne riguardo i loro capelli, e i miei capelli erano caduti per l'acido carbolico, e l'altra sera hanno aperto quella porta e qui circolava un po' d'aria e non pensavo che sarei tornato oggi. Ho detto: se ora Robert sarà qui può tenersi pronto se vorrà. Non è ancora arrivato, quindi leggerò la scrittura e pregate per me. San Matteo, il 27° capitolo, iniziando con l'11° versetto, vorrei leggere. Ora ascoltate molto attentamente la lettura della parola, perché la mia parola è parola di uomo, fallirà. La sua parola non può fallire, quindi ora ascoltate attentamente mentre leggiamo. E prima, mentre girate, vorrei annunciare che il nostro fratello Ora Roberts sarà giù anche a Gerusalemme il prossimo venerdì sera. Così è meglio se venite tutti. Dite: dove? Qualcuno ha detto che la Florida era una terra promessa. Immagino di poter chiamare Tucson Gerusalemme. Phoenix è nella valle, vedete? E Gerico era proprio giù nella valle rispetto a Gerusalemme. Non ne uscirò mai in quel modo, vero? Il fratello Oral Roberts parlerà il prossimo venerdì sera e sono certo che tutti voi sarete felici di ascoltarlo. Saremo felici di avervi laggiù. Il 27 capitolo, l'11 versetto. Or Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo domandò dicendo: «Sei tu il Cristo dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Tu il dici». Ed essendo egli dal capo accusato dai principali sacerdoti e dagli anziani e non rispose nulla, allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro a te?» Ma egli non gli rispose a nulla, talché il governatore si maravigliava. Ora il governatore soleva alla festa liberare un prigione alla moltitudine quale la voleva. E allora avevano un prigione segnalato detto Barabba. Essendo essi adunque raunati, Pilato disse loro: «Qual volete che io vi liberi, Barabba, ovvero Gesù, detto Cristo?» Perciò che egli sapeva che glielo avevano messo nelle mani per invidia. Ora, sedendo egli in fretta sul questo insultribunale, la sua moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla con questo giusto, perciò che io ho sofferto oggi molto per lui in sogno». Ma i principali sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe che chiedessero Barabba e che facessero morire Gesù. E il governatore, replicando, disse loro: «Qual dei due volete che io vi liberi?» Ed essi dissero: «Barabba». Pilato disse loro: «Che farò dunque di Gesù, detto Cristo?» Tutti gli dissero: «Sia crocifisso». E il governatore disse: «Che male ha egli fatto?» Ed essi vieppiù gridavano dicendo: «Sia crocifisso». Pilato, vedendo che non profittava nulla, anzi che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani nel cospetto della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensatevi voi». E tutto il popolo, rispondendo, disse: «Sia il suo sangue sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver flagellato Gesù, lo diede loro nelle mani, a ciò che fosse crocifisso. Il mio argomento oggi, se lo dovessi titolare per i prossimi 30 minuti, è: cosa faremo di questo Gesù, detto Cristo? E poi vorrei dire anche questo: Gesù nelle nostre mani. Ora, credo che l'ora in cui inizia la nostra scena è circa all'alba, nella sala di giudizio di Pilato, ed è uno dei momenti più tristi, è uno dei momenti più cruciali di tutta la storia. È stato l'errore più triste che la Chiesa abbia mai fatto nella sua storia. L'avevano appena fatto ed ora spettava al governatore, lo Stato, sia Chiesa che Stato, perché erano un popolo scelto da Dio, chiamati ad essere Suoi servitori, e la nazione era supposta essere controllata dalle leggi di Dio. E la Chiesa aveva rifiutato il proprio Messia, sebbene egli fosse stato così ben identificato per loro. Avevano scelto piuttosto di rimanere con la tradizione degli anziani di quel giorno, piuttosto che credere alla parola unta, rivendicata, che Dio aveva promesso sarebbe venuta allora da centinaia di anni. Avete notato? Era profetizzato anche che sarebbero stati accecati. Non potevano comprenderlo e come sarebbero stati accecati. Ma lo furono e avevano fatto il loro grande errore e in questo giorno ne avevano dato l'ultima dimostrazione ed ora è nelle mani del governo ed ora il governo deve fare la sua scelta. Le chiese lo avevano già rigettato sebbene Dio avesse del tutto dimostrato che egli era il loro Messia. Ora voglio prendere solo alcuni momenti prima di arrivare a questo, al testo e così via, poiché ho delle note scritte qui in merito a ciò. Come potevano quelle persone mancare di vederlo? Una cosa che la scrittura dice chiaramente, erano ciechi, ma è difficile far loro comprendere di essere ciechi, tanto difficile quanto lo è oggi. Quando la Bibbia ci dice che questa generazione è nuda, miserabile, povera e cieca e non lo sa, ora quella è la scrittura. Ora, se dite alla gente americana che è cieca, vi diranno molto velocemente che non sapete di cosa state parlando. Ma questo pomeriggio vi porterò al processo per scoprire se siamo ciechi o meno. E questo pomeriggio abbiamo Gesù sotto accusa e abbiamo il suo sangue sulle nostre mani. Ed ora vogliamo vedere cosa faremo in merito. Faremo lo stesso terribile errore che allora fecero loro? Notate cosa avvenne. Egli era stato chiaramente identificato e adempiuto il compito che Dio disse che avrebbe compiuto come Messia. Non c'era dubbio in merito, perché nacque nel modo in cui Dio disse sarebbe nato, fu rigettato nel modo in cui Dio disse sarebbe stato rigettato. Aveva dimostrato di essere il Messia, perché il Messia era Dio. Messia significa l'unto, ed egli era unto con la pienezza della Deità, dimorava corporalmente in lui. Non era solo un profeta, tuttavia era un profeta, ma era più che un profeta. Era la Deità corporale che dimorava in un essere umano, conosciuto come figlio di Dio. Dio, il Padre, aveva adombrato una vergine e aveva creato in lei il sangue nel suo grembo, una cellula sanguigna che aveva dato alla luce il figlio di Dio, in cui Dio si era fatto tabernacolo. Ed egli era identificato per loro come chi diceva di essere, ma egli non dichiarò mai apertamente a dir loro «Sono il figlio di Dio». No, no, dovevano crederlo. Disse: «Le mie opere testimoniano chi io sono», comandò loro. «Guardate nelle scritture e avrebbero visto in che giorno vivevano, allora avrebbero saputo chi egli era». Penso spetti a noi fare questo mentre vediamo avvicinarsi un altro esodo. Penso dovremmo guardare e investigare le scritture quando vediamo sorgere delle cose. Allora notiamo che la Chiesa aveva preso la propria decisione che non volevano avere niente a che fare con lui, perché quando la parola lo identificava correttamente e le sue opere rivendicavano che egli era il Messia, l'errore che quella chiesa fece fu una cosa tanto orribile e cruciale. E mi chiedo se ciò potrebbe essere possibile per noi di compiere lo stesso errore. Era stata data loro l'ultima possibilità per vedere cosa egli fosse e accettarlo. Ora, non avrete sempre l'opportunità di accettare quello che Dio invia? Vedete, la sua pazienza alla fine si esaurisce e allora oltrepassate quel confine tra la grazia e il giudizio. Quando la pazienza di Dio alla fine si esaurisce, non rimane altro che il giudizio. Ma era stata data loro questa opportunità comunità e lo avevano visto identificare se stesso. Lo avevano visto al pozzo con la donna e le disse che aveva 5 mariti. Videro Natanael avvicinarsi a lui dopo che Filippo era andato e aveva portato Natanael in sua presenza, ed egli parlò e disse esattamente chi era e da dove veniva. Disse a Simon Pietro chi era suo padre e qual era il suo nome, e non avevano un profeta da centinaia di anni. E anche quella piccola donna prostituta aveva riconosciuto la parola di Dio. Non era affatto invischiata in qualcosa. Lei, ebbene, la sua mente non era affatto ciò che potremmo definire, se scuserete questa espressione, impantanata, correndo qui e correndo là. Era una mente vergine in quanto a quello. Disse: sappiamo che verrà il Messia e questo è quello che gli farà. Ed egli disse: io son desso. E lei corse velocemente, disse agli uomini nella città: venite, vedetelo, questo è il Messia stesso. Ebbene, quei maestri e le persone di quel giorno non potevano vederlo, e sarebbe difficile da vedere se non conosceste le scritture. Ma la scrittura disse: furono accecati, erano effettivamente accecati, ma scelsero piuttosto, invece di quell'amabile Gesù, al sentiamo il grido che arriva: crocifigilo. Pilato disse: cosa farò di questo Gesù chiamato il Cristo? Dissero: toglilo di mezzo, crocifigilo. Chi libererò, Barabba o Gesù? E fecero il terribile errore di scegliere un assassino al posto del donatore della vita. Uno che era identificato come donatore di vita, scelsero un assassino che era identificato come uno che toglie la vita. Che contrasto! E mi chiedo se, dico questo con ogni devoto rispetto verso i miei fratelli e le mie sorelle, e per gli uomini e le donne di questo tempo, a cui predico con amore nel mio cuore, per ognuno, mi chiedo se non siamo quasi pronti a vedere la stessa cosa che videro loro. Il governo era partecipe di questo e c'era il problema. Doveva essere risolta la questione. Si era ad una resa dei conti. Così è stato oggi, così è in quest'ora. Sta avvenendo la resa dei conti. Deve essere fatto qualcosa. Dovete dire sì o no. Ma ricordate, non avverrà quando sarete obbligati a farlo. Dovete farlo ora nel libero arbitrio morale. Ora, non quando arriva quel tempo. Quando avviene, è finita. Ora, questo potrebbe essere l'ultimo giorno in cui avrete tempo per fare la scelta. Non potrete farla allora. L'avete già fatta. È troppo tardi in quel tempo. Dovete farla ora. Non aspettate fino all'ultimo minuto, perché la barca partirà e vi lascerà. Le porte saranno chiuse. Molte persone sarebbero entrate nell'arca se fossero riuscite ad arrivare quando iniziò a scendere la pioggia. Ma la questione fu posta, il Vangelo fu predicato, i segni furono mostrati e il tempo era finito. Allora cadde la pioggia, il giudizio era iniziato. Ora, la nazione intera dovette rigettarlo perché era definita, come diremmo oggi, una nazione cristiana, come questa viene definita una nazione cristiana. Quindi, se era definita la nazione di Geova, il suo popolo scelto, allora l'intera nazione dovette rigettarlo. La Chiesa lo aveva già rigettato, la Chiesa lo aveva buttato fuori, non volevano avere niente a che fare con lui, ma ora il governo ne era partecipe. Così si ripete, è di nuovo nostra responsabilità con la scrittura posta qui, identificata, proprio esattamente quello che Gesù disse che sarebbe avvenuto. Perché barcogliamo in quest'ora di oscurità? Perché lasciamo che questo ci cada addosso quando siamo stati pienamente avvertiti? Proprio come fu ai giorni di Lot, vediamo proprio la stessa cosa. Geova ha disposto la scena e ci ha detto come fu ai giorni di Lot. Vedete i messaggeri là fuori a Babilonia cercando di far uscire Lot e vedete il messaggio per l'eletto Abramo che era già fuori e ogni cosa esattamente per nome, luogo e tempo è stata pienamente identificata. Ma ora sta nelle mani del governo. Il governo deve condannarlo ora e lo faranno. Non preoccupatevi di quello. È una nazione cristiana, deve prendere la sua posizione cristiana. Se lo è, la resa dei conti sta avvenendo. L'intera nazione dovette essere portata in giudizio perché è avvenuto circa nel 70 d.C. quando il grande generale romano Tito assediò Gerusalemme, circa nel 70 d.C. con la sua armata da Roma e là pagarono il prezzo per averlo rigettato. Oggi, mentre guardiamo quel processo là e usciamo qui e lo imitiamo in diversi modi, i processi nel venerdì santo e ne parliamo e altro, è proprio la stessa cosa di cui stiamo parlando che è avvenuta quel venerdì santo, oggi è proprio sotto il nostro naso. E i nostri anziani stanno facendo la stessa cosa che fecero loro, portando proprio un processo simile, dopo che similmente la parola promessa di questo giorno è stata rivendicata, proprio come era stata rivendicata là. Gesù, il figlio di un comune falegname, così si pensava. Egli era la parola di Dio resa, manifesta, ed egli fu pienamente identificato perché le opere di Dio si erano manifestate tramite lui e avevano dimostrato che egli era il Messia. E oggi quel caso simile è arrivato ancora, quando lo Spirito Santo è venuto su di noi negli ultimi giorni e si è identificato proprio nella nostra Chiesa. E ha dimostrato le stesse opere che fece quando era qui nella pienezza su Gesù Cristo. Egli ha fatto la stessa cosa sulla sposa, facendo la stessa cosa, e ancora vogliamo sbarazzarci di esso. Ricordate questi nastri che vengono fatti ora, che vanno in tutto il mondo, non solo qui per Phoenix. Sto parlando a metà del mondo in questo tempo, perché abbiamo un'attività di nastri che vanno in tutto il mondo. Notate, oggi abbiamo un processo simile secondo la stessa parola identificata. Ebrei 13, 8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. San Giovanni 14, 12, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Matteo 28, tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ecco, ancora un po' ed il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi, fino alla fine dell'epoca. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oggi hanno scelto non solo un assassino, ma un assassino della parola, un seguace del primissimo assassino. Quando loro, gli apostoli, predicavano il Vangelo e proseguirono attraverso Ireneo e molti dei grandi riformatori e fondatori in passato nella prima epoca, arrivò a Nicea una volta per una resa dei conti e decisero di fare una chiesa universale per forzare le persone a venire sotto la loro giurisdizione. Molti che hanno letto la storia sanno che vennero molti anziani profeti avvolti in pelli di animali, mangiando solo erbe e altro, e cercarono di prendere quella parola, di prendere posizione per la parola di Dio. Ma cosa fecero in quei 15 giorni di politica sanguinosa? Alla fine decisero di fare una chiesa universale e innestare del paganesimo nel cristianesimo e disporlo come una chiesa universale. E oggi i protestanti si gettano insieme nel concilio ecumenico facendo la stessa cosa, innestando la tradizione dell'uomo, e invece di prendere la parola di Dio che è pienamente identificata dallo Spirito Santo che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La Chiesa si trova sulla bilancia oggi ed è trovata mancante. Tornate di nuovo nella sala di giudizio di Pilato. Sì, signore! Cosa compie? Sta formando un'immagine alla bestia! È un seguace di Roma! Quando il concilio ecumenico forza e forzerà ogni denominazione protestante in esso! E praticamente ora ci sono tutte! Pieno Evangelo e tutti! Verrà l'ora in cui dovranno venire o rimanere fuori e in quel tempo, quando verrà la forza, vi siete già identificati con il marchio della bestia! Ora, esatto, che cos'è? Una prostituta protestante con la vecchia madre, Roma. La meretrice, Apocalisse 17, disse che era la madre di meretrici. Esattamente, denominazioni protestanti. Tenendo in mano la coppa dell'ira di Dio per il brindisi, la sua testimonianza, questo è quello che crediamo e ognuna, questo è quello che crediamo, ecco quello che la Chiesa deve credere, la parola di Dio, e se ogni parola d'uomo menzogna, ecco cosa dovrebbe essere. Ma portiamo di nuovo Cristo alla grande ora cruciale in cui si trovò nella sala di giudizio di Pilato, in modo patetico, un piccolo gruppo spinto da una parte con il capo chino. Le altre denominazioni li avevano rigettati, rifiutati e li avevano mandati via e detto: non abbiate niente a che fare con ciò, fareste meglio a controllare con la parola. Ora troviamo questo concilio ecumenico e cosa sta facendo? Ciò la Bibbia dite, cosa dice la Bibbia di quello? Sì, avendo parvenza di pietà, ma rinnegando la potenza d'essa. Ciechi, nudi, frequentatori di chiesa che hanno parvenza di pietà, ma rinnegano la potenza dello Spirito Santo che identifica Gesù Cristo verso la sua parola. Come può un uomo affermare di avere lo Spirito Santo e rinnegare la stessa parola che è lo Spirito Santo? Come può un uomo farlo? La sua stessa testimonianza testimonia che non è quello che dovrebbe essere, commettendo fornicazione spirituale, rinnegando la potenza di Dio. Paolo disse in seconda Timoteo, terzo capitolo, che è quello che sarà. Disse, temerari, gonfi, ho un dottorato, un PhD, un LLD. Per me quello significa essere più lontano da Dio di quanto lo eri quando hai iniziato. Sì, Signore, quello soltanto ti allontana da Dio, non ti porta a Dio. C'è solo una cosa che può attirarti a Dio ed è lo Spirito Santo tramite la sua parola. Lo Spirito Santo è una bussola, la stella polare è la parola, e la bussola indicherà solo la stella polare, e lo Spirito Santo ti indicherà solo la parola, non qualche movimento ecumenico, non qualche denominazione, ma la parola di Dio. Ricordate, tutte le altre stelle si spostano con il mondo, ma la stella polare rimane esattamente perché è il centro. Ed ogni parola d'uomo fallirà, ma la parola di Dio non può fallire. È la stella polare centrata. Essa non si sposterà con il mondo. Non importa dov'è il mondo. Essa rimane la stessa ieri, oggi e in eterno. Ed egli è la parola. Fratello e sorella, vi imploro, nel nome di Gesù, a considerare questo. Mi avete creduto in quello che ho detto in questi anni. Se Dio ha dimostrato che quello che ho detto è la verità, non io, è stata la sua parola a farlo. Allora vi imploro nel nome di Gesù di controllare questo. Non siate ciechi verso queste cose, incombono su di voi. Ricordate, la Bibbia disse in Matteo 24:24 che tutti coloro i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello dalla fondazione del mondo avrebbero preso questo marchio. Solo gli eletti che sono destinati adesso lo vedranno, gli altri lo mancheranno di un milione di miglia. Vediamo ora questo grande movimento all'opera, il grande macchinario di Satana posto in ordine. L'unica cosa che serve è alla meccanica, sta solo aspettando la dinamica per imporlo. Il movimento di tutta la congregazione, un grande concilio e altro. La grande macchina è posta là, ma stanno aspettando l'ora in cui sarà messo il coperchio e poi potranno formarla e imporla, renderla una legge. Guardate le trasmissioni e le cose che che sentiamo oggi per radio e nei giornali. Ebbene, incombe proprio su di voi. Non abbiamo tempo per fare altro che ricevere Gesù Cristo. Egli è stato pienamente identificato. Ascoltate, diciamo della grande macchina di Satana posta lassù, pronta a muoversi, e così a sbriciolare. Ma ricordate, il piccolo gregge di Dio che crede alla parola, anche la sua meccanica è pronta, è pronto affinché la dinamica lo infiammi con lo Spirito Santo. Non temere, piccolo gregge, è la volontà del Padre tuo di darti il regno. Lo Spirito Santo colpirà una piccola chiesa che è uscita dal mondo, donne che portano i capelli lunghi, nazirei, per dimostrare che si sono separate dal il nazireo, uno che cosa? Uno che si è separato per la parola di Dio. Non indossa pantaloncini, volti dipinti. Isabel, si definiscono cristiane. No signore, l'uomo così svogliato che prenderà posizione per una denominazione e si aggrapperanno alle loro giacche di qualche Cesare o Erode invece di stare per la parola di Dio. Ma Dio ha un popolo fedele, un genuino gregge di Dio a cui non importa cosa dice il mondo. Credono che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo non è popolare, vi rende impopolari, ma è la verità, è il comando di Dio che deve essere adempiuto, e Dio lo farà. Dio vi benedica. Non intendo sgridarvi, ma avvisarvi. È meglio essere scottati che bruciati ogni volta, quindi ricevete l'avvertimento. Lo Spirito Santo parla in questi ultimi giorni. Tutti quelli scritti nel libro ne scamperanno. Ora troviamo il piccolo gregge pronto affinché la dinamica lo sposti nei cieli per sfuggire a tutta questa tribolazione. Qualcuno ha detto l'altro giorno, quando stavo parlando, ha detto: fratello Branham, allora non credi che la Chiesa passerà la tribolazione? Ho detto: credo che la Chiesa ci passerà, ma non la sposa. La Chiesa passerà la tribolazione, sì signore, ma la sposa ne è libera. Andrà nel rapimento in un momento, in un batter d'occhio. Sarà afferrata in alto per incontrare nell'aria il suo signore per la cena delle nozze. Non ha fatto niente per cui attraversare alcuna tribolazione. Il suo signore ha pagato il suo prezzo. Siamo così grati per quello. Sì signore. Dopo il rigetto sia della Chiesa che della nazione venne solo un grido. La mossa seguente fu: sbarazziamoci di esso. Ecco il grido seguente che abbiamo. La Chiesa ha decisamente rifiutato lo Spirito Santo. Sappiamo che l'ha fatto. Oh, membri, sono usciti da ogni cosa. Questa è la grande chiamata. Presbiteriani, metodisti, battisti, luterani. Ma la Chiesa stessa, la denominazione, non può muoversi. No signore, è già denominata. Qual è la cosa ora? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Cosa? Crocifiggere di nuovo cosa? La parola rivendicata di essere la verità. La parola di Dio crocifissa di nuovo. Proprio come Eva fece corrompere l'intero mondo fisico rigettando un pezzettino della parola di Dio, così la Chiesa ha fatto la stessa cosa. Potreste dirmi: fratello Branham, hai l'interpretazione sbagliata di ciò. Ebbene, è la vostra opinione? Dio non ha bisogno di alcun interprete. Dio è il suo stesso interprete. Ecco qual è il problema oggi. Ci sono troppi interpreti fatti dall'uomo. Dio è in grado di interpretare se stesso. La sua stessa rivendicazione della sua parola è l'interpretazione. Anche i farisei avrebbero potuto gridare: noi abbiamo l'interpretazione. I sadducei dire: l'abbiamo noi. Ma Gesù era l'interpretazione. Amen. La manifestazione della potenza di Dio rivelata, promessa, è la rivendicazione. Leggete le scritture e vedrete cosa è supposta fare la Chiesa oggi. Sì, signore, Dio non ha bisogno di alcun interprete. Ecco cosa fecero a Gesù. Trovarono in passato, pensarono che egli non avesse l'interpretazione. Egli era l'interpretazione. Dio non doveva interpretarlo. La vita di Gesù interpretava. Disse: investigate le scritture perché in esse pensate di avere vita eterna. Esse sono quelle che testimoniano di me. E se non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Se le opere che sono state dette di questo giorno non si manifestano in me, disse, allora non credetelo. Esse l'hanno fatto? Dio disse: una vergine concepirà. E lo fece! Lo credete? Certamente! Ma loro no! Una vergine concepirà! E lo fece! Disse: gli storpi cammineranno, i ciechi vedranno, e quello che sarebbe avvenuto, dimostrò che sarebbe accaduto, e Gesù era la manifestazione. Mosè disse: il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. La parola viene al profeta, e il profeta, la parola, è un giudice dei pensieri del cuore. Quando lo videro compiere quel discernimento, dissero: questo è Belzebù, un chiromante, non è altro che il nome che gli affibbiarono loro. La stessa cosa oggi, chiamato santo rotolante, o qualcosa del genere. È così. Sebbene non gli servi alcuna interpretazione, egli era l'interpretazione, Dio lo ha lui stesso dimostrato. Chi è oggi quell'uomo peccaminoso? O chi era allora quell'uomo peccaminoso che avrebbe rinnegato che la parola non fosse interpretata? Gesù chiese loro, disse: investigate le scritture, esse testimoniano chi io sono, esse sono l'interpretazione. Se la mia vita non interpreta quello di cui parlo, allora non credetemi. Quale uomo peccaminoso ci potrebbe essere oggi che potrebbe guardare dritto alla Bibbia e vedere se lo Spirito Santo non è l'interprete della parola oggi, facendosi conoscere tramite manifestazione di promesse, dei doni e le cose che promise di fare in questo giorno? Malachia 4 viene adempiuto, tutte le altre scritture vengono adempiute e lo vediamo proprio qui al tempo della fine. Non vi serva alcun uomo che la interpreti, no signore, interpreta se stessa, dimostra che è il messaggio dell'ora. Ravvedetevi e tornate a Dio, tutto il mondo, voi chiese, ravvedetevi e tornate a Dio, non cercate di lavarlo via dalle vostre mani, perché non potete farlo. Il problema è in corso ora come fu allora. Egli disse: investigate le scritture, esse testimoniano di me. Gesù disse: le mie opere sono il mio interprete. Egli disse a Mosè, quando lo incontrò lassù al pruno ardente, disse: io sono, ricordo la mia promessa, ricordo che avrei portato fuori quel popolo tramite mano potente. Ho fatto la promessa, però con te sto inviando te, tu solo sii mio portavoce e i segni interpreti interpreteranno se ti ho mandato meno. Amen. Ecco cosa dovrebbero cercare gli uomini e le donne oggi: una promessa di un altro esodo e un'interpretazione della parola di Dio che venga resa manifesta. Il problema è che oggi dicono: ebbene, la mia chiesa non crede questo. Qual è il problema? Vivete nell'ombra di un'altra epoca. Quelle chiese andavano bene nelle loro epoche, ma che ne è di questa epoca? Questa è un'altra epoca. Non avreste mai fatto credere Lutero a Wesley? Non c'era santificazione, no signore, non fareste mai credere il battista al pentecostale o in quel modo ritornare a quello. Hanno trovato qualcosa di meglio, vivevano nella luce del loro giorno, e oggi la Pentecoste si è organizzata e stabilita come hanno fatto loro. È esattamente la stessa cosa, e la parola sta avanzando e si sta proprio allontanando da loro. È esattamente così, perché diventiamo così rigidi e così formali. Lasciamo che le nostre chiese arrivino in quel genere di condizione, che proseguino finché abbiamo membri e tutto quello che ci serve, perché ne abbiamo più che mai. Ci vantiamo di quello. Lasciate che vi dica qualcosa. È un vecchio proverbio che il diavolo conta la sua folla, ma Dio pesa la sua. Questo è vero pure ancora oggi. Dio vi pesa tramite la sua parola. Vede se siete trovati mancanti o meno. Non mi importa delle folle quanti, quanto essa sia impopolare. È la parola di Dio resa manifesta per quest'ora. Esattamente così. Non mi importa delle folle chi viene e chi no, è in gioco la parola di Dio, come era nella sala di giudizio di Pilato. Pesatela e vedrete cosa abbiamo trovato, dove siamo trovati mancanti. Sì signore, crediamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Proviamo che egli disse a Mosè che sarò con te e userò proprio la tua bocca. Pronuncia le parole che ti dico e i segni interpreteranno se stessi. Vedete, Dio non ha bisogno di alcun interprete, oh no, non deve essere interpretato. L'interprete di Dio dimostra a se stesso, disse che egli era l'interprete della sua stessa parola e lo è. Lo fece tramite Mosè e lo compie oggi. Lo conosciamo nella Bibbia come Elohim. Elohim è l'onnisufficiente. Non gli serve il consiglio di nessuno. La sua decisione è una, egli è Dio ed egli è la parola. E quando la parola promette qualcosa e lo rende identificato davanti a voi, che tipo di interpretazione volete oltre a quella? Oh uomo, donna peccaminoso, chi sei tu che puoi alzarti e dire che sei sbagliata? Quando Dio con il suo Spirito Santo e la parola promessa la interpreta davanti ad ognuno di noi, chi siamo noi per dire che sei sbagliata? Oh persona peccaminosa, chi sei tu per farlo? Peccaminoso, cosa intendi con quello, fratello Branham? Incredulità, c'è solo un peccato, è l'incredulità. Non serve la sciocca interpretazione dell'uomo, egli interpreta la sua. Io sono il Signore, disse, l'ho piantato, lo abbevererò giorno e notte, che alcuno non lo strappi dalla mia mano. Disse anche in un'altra scrittura che egli guarda la sua parola per compierla. Compierla, rivelare sa cosa? I suoi eletti, a coloro a cui è mandata, sono quelli che la vedranno piuttosto. Egli la compie per coloro che sono mandati a vedere, a vederla. Egli la osserva, la mantiene lontana da tutte queste folli interpretazioni carnali. Queste cose che questo è giusto e quello è giusto e quello è giusto. Dio è giusto, la persona identificata da Dio. Tutti quei farisei avrebbero potuto alzarsi e dire, siamo da Dio, abbiamo le leggi, abbiamo questo, e là c'era la parola stessa. Dissero, toglilo di mezzo, crocifigilo, non si identifica con quello che crediamo, ma essa si identificava con la parola. Amen. Quelli che avevano occhi per vedere la videro. Quelli che erano ciechi non la videro. Non lo vedranno neanche oggi. Ecco tutto. Continueranno. Si sono già suggellati fuori. Molti di loro lontano da essa. Oh sì, adempiendola, mostrando che essa è vera. Alcuni dicono, credo gran parte di essa, fratello Branham. Posso credere alla Bibbia. Sono d'accordo con la Bibbia. Sono un simpatizzante della Bibbia. Credo così e così, credo a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ma non posso proprio crederla tutta, perché la mia denominazione dice che non è così. Allora che tipo di interprete avete? Lo stesso tipo che aveva Eva, il diavolo, egli cercò di interpretare la parola d'Eva. E disse, oh, questo è giusto e quello è giusto, ma certamente è giusta. Dio dice, è giusta. Non mi importa quanto sembri ad altri, quando Dio dice che avverrà, sarà in quel modo. Volete usare l'interprete di Eva? Oh, persona peccaminosa. Come puoi farlo? Sì, signore. Hanno l'interprete di Eva. L'evidenza, come ho detto l'altro giorno, cerchiamo di posizionare l'evidenza. Lutero disse, credete e uscite. Anche il diavolo crede. Wesley disse, gridate, lo avete. Ma trovò che non lo aveva. Pentecoste disse, parlate in lingue, lo avete. Non lo avevano. La scienza cristiana disse, amate, avete il frutto dello Spirito, ma non ce l'hanno, rinnegano la divinità di Gesù Cristo. Qual è l'evidenza di esso? Quando quello Spirito che è in voi può accentuare ogni promessa con un amen, ed io lo confermerà. Ecco esattamente il modo in cui era Gesù Cristo. Oh sì, avevano più frutti dello Spirito, avevano ogni tipo di evidenza. Non potete porre alcuna evidenza su niente, tranne Dio stesso che manifesta la sua parola. È l'unica vera evidenza che c'è se sei un cristiano. Come puoi essere un cristiano quando nel principio la parola era e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli era lo stesso Dio che era in Davide, era lo stesso che era in Mosè, era lo stesso che era in tutti gli apostoli ed egli è lo stesso che era in Gesù Cristo per manifestarsi là per quella parola promessa. Ed egli è lo stesso Dio oggi, la stessa parola Gesù. gettando luce sulla parola dell'ora. Dio, sii misericordioso verso di noi. Sì, Signore, credendo che Dio interpreti se stesso ogni parola nell'essere rivendicata. Sì, Egli è il suo stesso interprete. Fratello, penso allora, potrei rimanere a lungo su questo, ma avete una riunione in arrivo. Credo e dirò oggi, se non stiamo attenti, Egli è nelle mani di noi americani. Pensateci! Dico questo non per rabbia, lo dico per la luce. Dico che il sangue di Gesù Cristo oggi è sulle mani della Chiesa americana. Il sangue di Gesù Cristo è sull'intera America. Il sangue di Gesù Cristo è contro il metodista, presbiteriano, luterano, pentecostali, è sulle mani di tutti noi. Vediamo ora se lo è. Pensateci, il sangue di Gesù Cristo, oh my! E come Pilato in quel giorno mi ricorda dei tre modi in cui Pilato provò a toglierlo dalla propria mano. Cercò in tutti e tre i modi di toglierlo dalla propria mano, ma fallì. C'è solo un modo in cui potete toglierlo dalla vostra mano. Vediamo cosa fece. Pilato provò questi tre modi e fallirono tutti. Dobbiamo affrontare la questione. Sappiamo che c'è perché la sua parola è stata identificata tramite l'evidenza della scrittura. La parola promessa per il giorno fatta carne, persino la parte malvagia di rifiutare Gesù Cristo. Ed egli, in quest'epoca di Laodicea all'esterno della Chiesa, sappiamo che è la verità. Pensateci, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sulle nostre mani. Voi, quello mi intimorisce, pensarci. Scorrere attraverso di Lui mi dà i brividi, pensarci. Il sangue di Gesù Cristo. Quando un uomo starà attento al sangue del suo simile. Una volta a Chicago, non molto tempo fa, un mio amico si trovava là quando uno dell'organizzazione di Linger, o quel che mai fosse, fu ucciso per strada. La gente si era radunata a centinaia e rimanevano attorno, ma loro cosa fecero? Dove era sparso il sangue sulla strada e quel foro di proiettile? Tutti camminavano attorno a quel sangue. Non camminavano nel sangue del loro simile. Oh, no signore, sono molto diffidenti di quello, ma camminano proprio nel sangue di Gesù Cristo. È ancora vero questo vecchio detto, stolti cammineranno con scarpe chiodate dove angeli temono posare il piede. È così, ci cammineranno proprio sopra, diranno i giorni dei miracoli sono passati, quello andava bene per gli apostoli ma non per noi. Oh my, come potete dirlo? State calpestando sotto i piedi il sangue di Gesù Cristo con cui siete stati santificati. Oh my, pensate al sangue sulle nostre mani. Cosa? Un uomo ha il sangue di un altro. Penso a molto tempo fa, alcune settimane fa, quando pensavamo che non potesse avvenire nella nostra nazione. Che ne è di questo individuo Oswald? Posto là, in quella cella, preoccupato. Se è nel giusto senno. E pensa ad un uomo che ascolta questo nastro, o seduto qui, presente, ovunque ascolta il messaggio approvandolo, preoccupandosi, sapendo di dover arrivare al giudizio e rispondere della parola di Dio. Rispondere del sangue di Gesù Cristo a cui siete stati introdotti sulle vostre mani. Sulle nostre mani. Notate Oswald seduto là. Che cosa terribile dovrebbe essere stato per lui, o sarebbe stato, o immagino sia, quando pensa di affrontare una corte suprema adirata dell'ira di aver ucciso il loro presidente. Non ci sarà misericordia. Qualsiasi prova potrebbero portare contro di lui sarà schiacciante contro di lui. Impronte digitali, fucile, il luogo dov'era, tutto sarà portato davanti a lui. Quella è una cosa leggera in confronto a quello che sarà per le persone che siedono in queste riunioni e osservano Gesù Cristo ergersi nella forma del suo essere e identificare se stesso e uscire senza accettarlo, aggrappandosi a qualche piccolo credo o qualcosa che chiamate bello. Quella sarà una cosa leggera quando sederete nella presenza di Dio adirato che ha calpestato il voi che avete calpestato il sangue del suo stesso figlio e lo avete crocifisso di nuovo nella vostra mente, scambiato la vostra primogenitura per popolarità. Sarà una cosa terribile in quel giorno. Sarà un pensiero orribile. Come potete sedere in quella cella di preoccupazione? Voi nativi dell'Africa, voi in Australia, Svezia, Svizzera, voi che ascoltate questo nastro, come risponderete il giorno del giudizio quando sono stato nelle vostre nazioni e avete visto l'identificazione di Gesù Cristo sorgere fra le persone e dimostrare se stesso? Preoccuparsi mai. Deve essersi preoccupato. Oh, come poteva farlo se fosse stato nel giusto senno? Che tipo di Dio è infuriato, pensate, sarà verso coloro che hanno calpestato sotto i piedi il Figlio di Dio e l'hanno crocifisso di nuovo? Notate, un pilota, quando si prepara a far decollare un aereo, un pilota porterà fuori l'aereo, controllerà ogni cosa prima di partire, ogni strumento. Salirà sulla pista e starà là a controllare quegli ipersostentatori alari, controllerà i tappi del carburante, tutto, ogni strumento che ha lo controlla del continuo. Molti di voi hanno volato con l'aereo e sapete che è la verità. Controlla ogni strumento perché ha sulle mani il sangue del suo simile. Vuole essere sicuro che ogni cosa possibile stia funzionando bene. Che ne è di un dottore in un'operazione quando sa che dovrà operare, togliere un tumore, un cuore o qualcos'altro e operare su ciò? Quando opererà sul vostro corpo, controllerà il cuore, controllerà la pressione sanguigna, controllerà se avete qualche raffreddore, controllerà l'anestetico, controlla tutto del continuo e di nuovo, perché non vuole sulle mani il sangue del suo simile. E se un dottore, un pilota e così via controlleranno, quanto dovrebbe farlo la Chiesa di Gesù Cristo? Quando vediamo le cose in cui viviamo oggi, faremo meglio a controllare. Il sangue di Gesù Cristo potrebbe rimanere sulle nostre mani. Ora prendiamo una cosa. Il primo stratagemma di Pilato era: non trovo colpa in lui. Quanto questo avviene fra molti buoni gruppi oggi. Non trovo colpa nella parola, va bene, ma era per gli apostoli. La Bibbia ha detto che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dite quella Bibbia va bene, credo che parlarono in lingue, credo che scacciarono diavoli, credo che discernettero i pensieri, credo che fossero profeti, ma non in questo giorno. Oh Signore, uomo peccatore, cosa c'è che non va in te? Cosa avviene quando Matteo il 28esimo 24-24 ti è posto di nuovo? Ebrei 13-18 ti precipita di nuovo tra le mani. Pilato non poteva lavarselo dalle mani così. No, Signore, esso tornò proprio di nuovo tra le sue mani. Così sarà per ogni uomo quando vi trovate, vedete Dio che mantiene la sua promessa. Pietro disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché a voi è fatta la promessa ai vostri figli e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, quanto lontano, a tutto il mondo, ad ogni nazione. Disse che era per ogni nazione. Andate in tutto il mondo, non l'ha ancora raggiunto. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Come ve lo laverete via dalle mani? Non potete farlo. È rivendicato e gettato di nuovo nelle vostre mani. All'effetto contrario, proprio come fece a Pilato. Oh, sì, Signore. Torna proprio di nuovo a voi quando vedete la scrittura identificata proprio davanti a voi. In secondo luogo, mentre concludiamo, in secondo luogo troviamo che c'era un altro modo in cui Pilato cercò di operare. Così fanno le persone oggi. Passarlo a quelle del suo Erode e di Cesare. Molti bravi ministri oggi, episcopali, presbiteriani, luterani, battisti, pentecostali e così via, lo passeranno avanti. Il mio quartier generale è quello che non me lo farà fare. Ebbe l'effetto contrario. Oggi sta avendo di nuovo l'effetto contrario. Non sto chiedendo all'Assemblea di Dio, alla Unitariana, alla Chiesa di Dio, alla Metodista, alla Battista, alla Presbiteriana, Sto chiedendo a voi come individui cosa fate del sangue di Gesù Cristo. Cosa faremo di questa parola di Dio unta che è proprio davanti a noi oggi, che sappiamo essere, è il Cristo, la promessa dell'ora. Cosa ne farete? Non cosa ne fa la vostra Chiesa, il vostro Cesare e il vostro Erode. Non hanno niente a che fare con ciò. Quello non scusò Pilato, no Signore, no Signore. Quei farisei di quel giorno dissero: che il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Lo è, esatto. Egli cosa disse loro? Gesù, sapete discernere l'aspetto dei cieli, ma non potete discernere i segni del tempo. E non dico questo per Phoenix, ma lo dico per qualsiasi parte debba andare. Voi ciechi farisei, come riuscite a spendere milioni di dollari? Riuscite a discernere il comunismo, ma la parola di Dio rivendicata per l'ora, non riuscite a discernere. La state crocifiggendo di nuovo. Sapete tutto del comunismo. Se conosceste la Bibbia, sapreste che la cosa deve avvenire. Non è quello che mi interessa. Detesto il comunismo. Detesto ogni cosa contro Dio. Ma il mio interesse è questo. La Chiesa che sia pronta per quest'ora, per la dipartita della sposa. Discernere l'aspetto dei cieli, ma i segni del tempo non potete discernerli. E nel suo processo oggi, e nei tribunali federali per fare questo concilio di chiese, e ogni cosa, potete discernere il comunismo e tutte queste cose di cui predicano i predicatori, e camminare proprio sopra i segni del tempo e chiamarlo un fanatismo, chiamarlo telepatia mentale o qualcosa del genere, e allontanarsi e vietare alla persona persino di venire ad ascoltarlo. Se la storia non si è ripetuta, io, il mio nome non è William Branham. Esattamente, giusto. Cosa avverrà? Getta il sangue di Gesù Cristo proprio di nuovo sulle vostre mani e lo chiamate uno spirito impuro, come fecero allora. Per tutto il mondo! Immagino sappiate cosa intendevo allora. Ovunque! Perché mi avete rifiutato in Svizzera? Perché l'hai fatto Finlandia? Il sangue sarà sulle vostre mani. E su di voi, non me. Non avete rifiutato me, avete rifiutato lui, non me, perché avete detto: non credo in tale cosa. La parola dice così. Eccovi, farisei ciechi, possono discernere il comunismo, discernere tutte queste cose, ma l'ora in cui vivono non sanno discernerla. È esattamente così. Ora sta per raggiungere ancora il suo ma. Obiettivo finale, è arrivata di nuovo l'ora cruciale. Cos'è? Crocifiggilo! Faremo, non possiamo renderli tutti metodisti, non possiamo renderli tutti battisti, non possiamo renderli tutti unitariani, non possiamo renderli tutti trinitariani, non possiamo renderli tutti questo, quello, l'altro, ma possiamo avere un concilio. Quando siete in disaccordo come l'est e l'ovest, e l'intera cosa è sbagliata, è un satellite di Roma, è esattamente così. Ora come individuo ti chiederò: cosa farai con questa unta parola che è il Cristo, la parola che è stata promessa per questo giorno? Tu, come individuo, Pilato non se lo tolse mai dalle mani? Lo sapete, gridò, pianse ogni schema che potesse fare, mancò di farlo. C'è una leggenda lassù in Svizzera dove risale Acqua Azzurra, dove commise suicidio. Ne conoscete la storia di ciò. Alla fine lo fece diventare pazzo e commise suicidio. Perché non si ravvide? Non poteva ravvedersi, non più di quanto poteva ravvedersi Esaù. L'aveva fatto. Non lasciate che avvenga a voi. Egli è nelle vostre mani, le opere sono compiute, la Bibbia è predicata, lo Spirito Santo l'ha identificato. Ogni uomo peccatore provi a dire che non è così. Lo Spirito Santo in questi ultimi giorni e le parole che sono state dette, essa disse che sarebbe avvenuto ed eccolo proprio davanti a noi. Non cercate di farlo, non lasciate che la vostra fine sia come Pilato, no, avrebbe dovuto accettarlo nel suo cuore è l'unico modo in cui potete toglierlo dalle vostre mani e prenderlo nel cuore. Oh, non fate quello stesso errore. Ascoltate, Ebrei 10 dice questo: se pecchiamo volontariamente, non crediamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane alcun sacrificio per il peccato. Se peccate volontariamente, dopo che vi è stato identificato e poi lo rigettate, non avete assolutamente nessuna possibilità di ravvedervi. Solo un minuto, ho un appunto qui che voglio portarvi prima di concludere. Come le spie sulla strada verso la terra promessa erano nell'Esodo, uscendo dall'Egitto, uscendo per mezzo di una promessa parola di Dio. Dio fece conoscere la sua parola tramite un profeta, Mosè, lo inviò laggiù, era identificato nell'essere il Dio che lo avrebbe portato fuori alle condizioni che aveva promesso. L'io sono. Quando arrivarono al confine a Cades Barnea, il grande errore che fecero, quando entrarono nel paese e guardarono nella terra promessa, dissero: non possiamo prenderla. Cos'erano gli altri 10? Guardarono le circostanze, il prestigio che avrebbero perso. Siamo cavallette di fianco a loro, ma Giosuè e Caleb controllarono. Tornarono alla parola e il Signore disse: vi ho dato questo paese, è un buon paese, scorre latte e miele. Non considerarono che aspetto avesse, cos'era questo e cos'era questa evidenza. La parola di Dio disse: ve l'ho data, andate a prenderla. E furono gli unici 2 che entrarono. Oh, controlliamo le promesse di Dio per oggi. E così, ricordate, siamo in un altro esodo, un tempo, un esodo. Questo tempo non in una terra promessa della terra, ma nella terra promessa della gloria, da dove non si fa più ritorno. Gloria a Dio, ci saremo. Lo farete mentre chiniamo i capi? Farò questa domanda mentre ogni uomo e donna sono fermi. Cosa farete di questo Gesù, detto Cristo? Lo accetterete? Lo prenderete come vostro Salvatore? Sarete un ve lo laverete via dalle mani? Cercherete di passare oltre. Ebbene, il mio credo non dice questo. La mia denominazione non lo crede proprio così. Sta proprio nelle vostre mani. Non potete liberarvene. Cosa farete di Gesù, detto Cristo? Il suo sangue sulle vostre mani da questa settimana nella riunione. Preghiamo. Signore Gesù, aiutaci proprio ora in quest'ora, che la tua grazia e misericordia siano con noi. Lascia che questa congregazione veda, Signore, che tu sei Dio e non c'è nessuno oltre a te. Lascia che la potenza di Dio ora, la parola, identifichi se stessa in queste persone, affinché si possa sapere che tu sei Dio. Ed io ho detto la verità, Signore. Ho fatto questo al tuo comando, come disse Elia tanto tempo fa. Ho fatto tutto questo al tuo comando. Concedi, Signore, che sia così, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, con i capi chini, ognuno di voi, lo Spirito Santo mi ha appena fermato alcuni minuti fa, quando ho iniziato a pregare. Ha detto: ci sono alcuni qui che non lo sanno ancora. Possa il Dio del cielo lasciarvi senza niente, possa egli allora metterlo di nuovo nelle vostre mani. Voi malati che siete qui, non l'ho mai fatta ad una riunione degli uomini d'affari. Voi malati qui che credete in Dio e credete di aver fede da toccare la sua veste. E ricordate, la Bibbia disse in Ebrei 4, la parola di Dio è più affilata di una spada a 2 tagli, un giudice dei pensieri che sono nel cuore. Lo sappiamo tutti. Lo credete? Pregherete? Da ora in poi che nessuno si muova, che ognuno sia veramente riverente, molto calmo, pregate, e possa lo Spirito Santo ora guidarci su cosa fare e cosa dire per quest'ora cruciale che ora è qui davanti a noi. Signore Gesù, è nelle Tue mani, io sono nelle Tue mani, mi affido a Te, rimettilo nelle loro mani, Signore, rimettilo di nuovo. Certo, il Tuo grande Spirito Santo mi dice qui cos'è giusto e sbagliato. E so che questo nastro troverà molti là fuori, e prego che Tu faccia sapere oggi che ho detto loro la verità e sono stato mandato per questo. Come hai detto sul fiume, quando quell'angelo del Signore si trovò là in quella colonna di fuoco. Lascia che si sappia oggi che ho detto la verità, tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Alzate le teste ora. Guardate in questa direzione, non dubitate. Dio onnipotente sia nostro giudice. Quando Gesù Cristo si trovò qui sulla terra, quando morì, guarì i malati, salvò i perduti. Lo credete? Ma quando era qui, come sapevano che era Lui? Perché era la parola. Quanti sanno che è vero? Egli era la parola, e la parola discerne i pensieri che sono nel cuore. È giusto? In questo edificio non riesco a vedere una persona che conosco in questo momento, eccetto questi pastori e così via, qui dietro. O forse il fratello Roberts è qui. Gli farò proprio iniziare una fila di preghiera. Il fratello Roberts è là dietro? Non è qui. Bene, il mio ministero basterà questa volta. Vi sfido nel nome di Gesù Cristo a credermi che vi ho detto la verità in merito alla parola, e credete che quello che vi ho detto è la verità. Lo farete? Lascia che sia, Signore. Lascia che sia. C'è un uomo seduto proprio qui. Voglio che volgiate lo sguardo. Non potete vedere quella luce sospesa là? Là è seduto un uomo che mi guarda, che prega, soffre di un problema ai polmoni e debolezza. Non mancarlo, Signore. Signor Carr, alzati e accetta la tua guarigione. Gesù Cristo ti sana. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. C'è un uomo là dietro, davvero per bene, anche lui pregava. Ma il problema con quell'uomo ha un problema all'occhio, ha un'escrescenza sul lato sinistro. Il suo nome è Signor Bartlett. Credi? È giusto, Signore? Ti sono estraneo? Muovi la mano. Siamo tutti estranei. È giusto. Dio ti benedica. Credi, sarai guarito. Credete! Perché gliel'hai detto? Credi che sono suo profeta, Signore? Sì, Signore. Soffri di un disturbo spirituale, un po' turbato negli affari e altro. È giusto. È così. Signor Clefson, credi con tutto il cuore che Gesù lo metterà a posto per te? È quello il tuo nome? È il tuo posto? Bene, puoi avere quello che hai chiesto. Amen. Qualcuno qui lo creda. Amen. Qualcuno con genuina fede dello Spirito Santo. Signora Waldrop, lo vedo. Io ti conosco. No, non è per te. È per quel bambino. E quel bambino è tuo pronipote. Non l'ho mai visto in vita mia. È la verità. Il bambino soffre di un problema all'occhio causato da un'allergia che ha avuto. E il così dice il Signore. Credi. Signora, sei molto malata, sei nervosa, hai un problema allo stomaco, quasi un esaurimento nervoso. Credi che Dio ti guarirà? Mary, credi con tutto il cuore e Gesù Cristo ti darà il tuo desiderio. Egli è nelle vostre mani. Qui c'è una signorina seduta qui che prega, guardando dritta a me, il capochino. Alzati e guardami, una brava persona. Non sei di qui, vieni da lontano da qui. New York, Ma se credi che Gesù Cristo lo sana, egli ti darà il battesimo dello Spirito Santo. Lo credi? Signora Brian, da New York, credi con tutto il cuore e puoi ricevere lo Spirito Santo proprio ora! E nelle vostre mani, amici, credetelo! La parola che si rende manifesta! Credete a Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno! Non conosco queste persone, Dio è mio giudice! Non conosco queste persone! Gesù Cristo le conosce! Cosa farete con questa parola unta, come egli disse, come fu ai giorni di Sodoma? Così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Se questa parte è vera, il messaggio che predico è vero, è lo Spirito Santo stesso che compie la propria interpretazione, che essa è giusta. Amen. Credetelo con tutto il cuore. Lo farete? Alzatevi in piedi allora e accettatelo nel nome di Gesù Cristo. Mentre lo Spirito Santo è qui, voglio imporre le mani su questi fazzoletti qui. Alziamo le nostre mani a Cristo. Signore Gesù, ti crediamo. Sappiamo che tu sei la verità, la luce, la parola. Impongo le mani su questi fazzoletti. Prego, Signore Gesù, che la tua potenza giri per tutto questo edificio e attraverso questi fazzoletti, su queste piccole giacche coperte. E possa lo Spirito Santo venire su di loro, Signore, concedilo, e possano essere guariti ognuno di loro, perché la tua parola è verità. Concedilo, Signore. Ora, per ognuno nella congregazione, cosa farete di questo Gesù, detto il Cristo? E nelle vostre mani, non lasciate che le persone vi dicano, intendo le persone su questo nastro, le persone qui presenti nell'uditorio, cosa ne farete oggi? Non vorrete accettarlo? Ogni malato qui dentro, ogni uomo che dubita qui dentro, ogni donna che dubita, perché non lo accettate come vostro Salvatore? Non ve lo laverete mai via dalle mani, il vostro credo non lo toglierà mai, non c'è abbastanza sapone Fuller nella nazione per rimuoverlo. L'unica cosa che potete fare è prenderlo nel vostro cuore. Amen! Lo accetterete? Allora alzate le mani e dite, date a Lui lode e gloria! Padre Celeste, sono tuoi, la tua parola è identificata, le persone sono tue, le affido a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alzate le mani ora e lodatelo e affido Lui a voi nel nome di Gesù Cristo.